Un po' caduto il silenzio, ovviamente a livello internazionale, perché come tutti i fatti, appena un fatto è passato, viene sorpassato da un altro, ma in Indonesia non è caduto nel dimenticaio, per due ragioni. La prima, c'è stata una pressione ovviamente delle tifoserie indonesiane e di associazioni per i diritti umani per fare la luce su questa vicenda. Ci sono state solo sei persone che sono state condannate. Allora, la strage, per tornare sulla storia, è il 1 ottobre 2022 a Malang, città dell'est di Giava, dell'isola di Giava. C'è un derby che si gioca tra la squadra locale di Malang, che si chiama l'Arema, e la squadra di Surabaya, che si chiama Persebaya. Questo derby è molto sentito e poi ci sono molte violenze in Indonesia, con decine di morti negli ultimi 25 anni, e la polizia decide di proibire la trasferta. A quelli di Surabaya, è un derby a 80 km e dunque non ci saranno. Lo stadio è strapieno, ci sono 45.000 spettatori per uno stadio di una capienza di 35.000 posti. Già c'è un grossissimo problema. La partita finisce con una sconfitta della squadra locale, l'Arema, e dunque alcuni tifosi decidono di andare in campo perché è la prima volta che hanno perso il derby in casa e dunque entrano in campo per avere spiegazioni con i giocatori. La polizia arriva, altri tifosi scendono in campo, sono un centinaio, e la polizia comincia a picchiarli. È la famosa BRIMOB. La BRIMOB è la Brigata di Intervenzione Mobile, che è un corpo della polizia indonesiana militarizzata e che va con le maniere brutte. Cominciano a tirare dei gas lacrimogeni sugli spalti, strapieno, e c'è il panico, c'è un panico incredibile. Hanno sostenuto di aver sparato alcune lacrimogeni e un'associazione di diritti umani ne parla di 65. C'è il panico, la gente vuol fuggire, soprattutto in curva sud. In quella curva, in particolare nella porta 13, c'è la gente che sta per uscire, purtroppo le porte sono chiuse. Pratica che si può vedere certe volte in Indonesia, e dunque c'è una pressione incredibile, la gente svene per via dei gas e ci saranno alla fine della serata 135 morti per colpa delle violenze della polizia. 6 mesi dopo ci sarà il processo a Surabaya e ci saranno solo sei persone che verranno condannate alle pene massimo di 2 anni, tra l'altro un generale della BRIMOB, ma che potrà continuare a esercitare come generale. Dunque ecco cosa è successo, e da quel giorno in poi le diverse tifoserie dell'Indonesia, perché tutte si sono unite in ricordo di questa tragedia, per chiedere giustizia.
Perché il discorso, immagino che sia che le istituzioni calcistiche, ma anche quelle politiche, il Ministero dell'Interno, diciamo, locale, il Ministero dello Sport, non ha sostanzialmente fatto nulla, non ha tratto alcun tipo di insegnamento da questa tragedia.
Anzi, è stato il peggio. Come spesso, cosa hanno fatto? Hanno deciso di vietare, dunque per 6 mesi, tutte le partite hanno giocato a porte chiuse, e la stagione dopo, nel 2023 in poi, tutte le partite fino adesso si giocano senza tifosi ospiti. Attento, i tifosi ospiti viaggiano, nonostante non possono viaggiare, vanno in trasferta senza pezzi, senza striscioni, e comunque c'è più tensione. Poi bisogna dire che la polizia non ha cambiato niente nelle pratiche, c'è ancora un modo di gestire l'ordine pubblico che è disastroso, che possiamo paragonare un po' al modello italiano, che non è un modello, è un antimodello, cioè nel senso non dialogare, ma piuttosto gestire le violenze dopo che sono esplose, non c'è prevenzione e dunque posa problema. Poi l'Indonesia è una giovane democrazia, ricordiamocelo, dal 1998 c'è la democrazia e dunque possiamo immaginare tutti i problemi legati a una giovane democrazia. L'ordine pubblico e le istituzioni non sono democratiche al 100%, ovviamente, e dunque la gioventù ha fatto il collegamento tra quello che è successo a Kanjuruhan e ovviamente quello che succede nella società indonesiana, che abbiamo visto ancora il 29 agosto con le proteste iniziate a Jakarta, dove non so come dirlo in italiano, il ragazzo con il mototaxi è stato schiacciato da un veicolo blindato della BRIMOB durante una protesta.
Ecco, su questo volevo poi soffermarmi un istante in più con te, Sébastien Louis, però volevo prima chiederti questo. Tu, a Malang ci sei stato nel primo anniversario della strage, hai avuto modo di tornare in Indonesia poi nel frattempo. cosa ti ha colpito?
Allora, è molto interessante perché lì ho notato una cosa. Prima, quest'estate, quando ero lì, c'è stato veramente un lavoro della società calcistica, del governo locale a Malang, e hanno fatto un monumento molto bello dietro la curva. E devo dire, è stato qualcosa fatto per via delle spinte della tifoseria che faceva le proteste. Dunque, bisogna dire che comunque qualcosa è stato fatto. È un monumento molto bello e comunque un monumento che fa vedere anche le violenze della polizia. Mi ricorda quell'immagine, è una specie di scultura dove vediamo un poliziotto che col manganello che va contro i tifosi sul campo. Dunque devo dire che c'è stato quel monumento allo stadio. L'idea era di rasarlo al suolo e alla fine l'hanno rinnovato, hanno fatto tanti lavori, ma comunque l'architettura è sempre la stessa, è molto più moderno, diciamo, ma comunque è sempre la stessa architettura e soprattutto si sono tenuti la porta, la famosa porta 13 e le scale dove decine di gente è morta. E dunque devo dire quel lavoro è stato ben fatto. Difatti, ieri sera, dunque, visto il decalaggio, era ieri sera alle 9 che c'è stata la, scusa, alle 6 ora di Roma, c'è stata la cerimonia e hanno fatto una cerimonia religiosa allo stadio con almeno 3.000 persone che sono venute a vederla. Il problema è che tante famiglie non sono venute a quella cerimonia perché c'è una divisione. Ecco, le famiglie delle vittime richiamano giustizia come le tifoserie perché dicono che 3 anni dopo la tragedia non c'è stata una vera giustizia, ma più una parodia di giustizia.
Ecco, questo appello resta quindi molto forte e, come dicevi prima, Sebastien, si lega anche alle proteste che ci sono state solo nelle ultime settimane in Indonesia. Volevo chiederti se ci puoi dire qualcosa di come viene vissuto il calcio in questo paese e di quali legami si stringono quindi con la politica. Ricordiamo che, insomma, l'Indonesia ha come presidente un personaggio molto controverso come Prabowo Subianto, accusato di atrocità, di revisionismo storico, insomma, di averne fatte un po' di tutti i colori negli anni. Come viene vissuto quindi il calcio e come la politica prova ad appropriarsene e come le persone che hanno vissuto appunto stragi come quella di Kanjuruhan, chiedono giustizia, chiedono di cambiare le cose all'interno della società indonesiana.
Il calcio è lo sport popolare numero uno in Indonesia, è uno sport super popolare, ovunque vai puoi vedere bambini che giocano a calcio, ci sono campi di calcio anche nei più piccoli villaggi delle isole che spesso si trasformano in un luogo sociale, dunque molto interessante, tipo la sera la gente si ritrova per mangiare, ci sono le feste e tutto, dunque il campo è molto importante e allo stadio c'è una grande passione per le squadre più importanti del paese. La maggior parte delle squadre si trovano a Java e le squadre più popolari sono a Jakarta il Persija, a Surabaya il Persebaya, a Malang l'Arema, a Sleman il PSS Sleman e a Yogyakarta e a Bandung. Ecco, queste sono le squadre più importanti. In questi stadi certe volte ci sono fino a 50.000 persone per vedere le partite. Solo che il calcio è anche un business, come dappertutto, è un'industria, nonostante siamo un paese in transizione, dunque non c'è lo stesso rapporto con i soldi, ma anche lì viene visto come un business e di fatto il presidente della PSSI, che sarebbe la Federazione Federcalcio Indonesiana, e l'ex presidente dell'Inter, conosciuto in Italia, Eric Thohir, che è un presidente controverso perché è un uomo che fa pure politica e che ha pure molti interessi nell'economia. Ci ricordiamo che è un uomo dei più ricchi dell'Indonesia che aveva comprato l'Inter, Eric Thohir. E dunque anche lui viene contestato dalla parte della tifoseria perché è legato a tutte quelle vicende strane economiche e politiche.
E quindi tutto questo contribuisce a rendere complicate le cose per gli appassionati, per le persone che seguono le loro squadre anche organizzandosi in gruppi ultras, in gruppi di tifosi. A tutto questo si collega in sostanza il senso di ingiustizia ancora così diffuso in Indonesia per quanto accaduto il 1 ottobre del 2022, la strage di Kanjuruhan che noi qui ad Ailights oggi pomeriggio abbiamo cercato di ricordare insieme a Sébastien Louis. Grazie davvero, Sébastien, per essere stato con noi.
Grazie a voi.